Radio 3, lezioni di musica. Ralph Vaughan Williams, String Quartet numero 2, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica. Andiamo avanti con la serie dei nostri quartetti poco conosciuti del Novecento. Oggi parliamo di un altro autore che appartiene all'area britannica, Ralph Vaughan Williams, un autore che per moltissimi anni in Italia è stato completamente ignorato e trascurato. A livello, diciamo, sinfonico lo è tuttora, perché le sue sinfonie, che sono popolarissime in Inghilterra e anche in Germania, in Olanda e in altri posti da noi, continuano a non venire eseguite. C'è qualche brano così cameristico che si è fatto avanti, ma la maggior parte della sua produzione, anche questi quartetti, sono del tutto sconosciuti da noi. Questo secondo quartetto è molto particolare perché è un quartetto che nasce in maniera privata, diciamo così. Vaughan Williams aveva organizzato dei concerti in un festival che si chiamava Light Hill Festival, in cui c'era un'orchestra di musiciste e musicisti giovani che lui chiamava i suoi nipotini onorari, questi musicisti che suonavano in questo festival inglese. E la viola di questa orchestra si chiamava Jane Stewart, che era una studentessa, era diventata molto amica di Vaughan Williams e per tutto il tempo che suonavano in questo festival aveva continuato a dirgli che doveva scrivere un quartetto d'archi per il suo quartetto, che si chiamava il Menges Quartet. E lui continuava, diciamo, a far finta di niente, ma in realtà, senza dirglielo, fra l'autunno del 42 e l'inizio del 43 comincia a scrivere i primi due movimenti. E a sorpresa gli porta nel febbraio 43, glieli fa avere tramite un amico comune. A un certo punto, visto che gli aveva dato metà quartetto, comincia a fare lo scherzo. È uno scherzo che gli costa molta fatica a scrivere, però riesce a farlo arrivare in tempo per il compleanno di questa violista. E poi viene completato il lavoro nel 44 e appunto con la dedica a Jean per il suo compleanno. Si capisce che questa destinazione è privata perché inizia con la viola da sola e tutte le parti più importanti, tematiche di tutti i movimenti sono date alla viola. La viola è assolutamente una protagonista di questo quartetto. Normalmente, come sappiamo, la viola ha un ruolo più, diciamo, di assieme, più secondario, tranne in quartetti che abbiamo ascoltato di Hindemith, ad esempio, che essendo un violista gli affidava delle parti molto molto importanti. Invece qui proprio inizia con un solo di viola e comunque in ogni movimento la parte principale, quello che dà il là a tutte le parti più importanti, è la viola. La cosa curiosa è che sulla partitura Vaughan Williams scrisse il prezzo che voleva per aver composto questo quartetto, e il prezzo erano 1000 baci. Ecco, non sappiamo poi se siano state effettivamente consegnate in questo modo. Comunque la prima esecuzione fu il giorno del 72esimo compleanno di Vaughan Williams, il 12 ottobre, alla National Gallery, in un concerto di quelli che si facevano all'ora di pranzo. E come vedete, appunto, cominciamo a ascoltare il primo movimento, che vede subito la viola, appunto, protagonista assoluta. Che questo disegno in sedicesimi della viola comincia piano piano a contagiare anche gli altri tre membri del quartetto. Ecco, di nuovo diventa un duettino col cello, con lo stesso tema. Poi entra il secondo violino e poi il primo, una specie di fugato. Il linguaggio è piuttosto cromatico per essere Vaughan Williams, che è un autore che in genere viene definito quello del lirismo pastorale inglese. ma che in realtà in alcuni lavori come la quinta e la sesta sinfonia aveva sperimentato un effetto di bitonalità e politonalità, e anche con un carattere molto più serioso e drammatico e meno pacificato. Ecco sempre la viola, con questo secondo tema che è molto più consonante. Il resto del quartetto continua a suonare in due quarti, mentre lei suona una specie di barcarola in sei ottavi e nove ottavi, quindi il suo, a ogni movimento binario del quartetto corrisponde uno ternario della viola. E adesso è il contrario, la viola è in tre quarti e invece il primo e il secondo violino sono loro in sei ottavi. Quindi è una musica che si viaggia ritmicamente su due binari contemporaneamente. La viola ancora, risposta, sentite sempre il tema fugato. Vedo, questa prima parte è molto più inquieta dal punto di vista armonico, molto meno stabile del secondo tema che era chiaramente in la bemolle. Qui invece ci muoviamo in un cromatismo piuttosto libero. In teoria sarebbe un quartetto in la minore, però fino adesso di la minori chiaramente esposti non ne abbiamo ascoltati. Tutto hanno un'aritmia, massima drammaticità. Questo è il culmine e poi si scende, queste terzine portano di nuovo al secondo tema che stavolta è affidato al primo violino, però completamente riarmonizzato rispetto a quando l'abbiamo sentito la prima volta fatto dalla viola, sempre 6 contro 2. Adesso il secondo violino che ha preso il tema e suona tutto in quarta corda. E ritorna la viola protagonista. Risposte degli altri tre, ma il movimento si sta spegnendo. E qui comincia il centro a tornare di là, si profila. Ecco, come vedete siamo, sì, abbiamo terminato in la minore, ma in la minore ci siamo stati praticamente solo le ultime quasi tre battute e in un vero la minore solamente nell'ultima. Quindi era un quartetto in la minore, per modo di dire. Molto interessante questo uso della politonalità da parte di Vaughan Williams, che è completamente diverso da altri suoi contemporanei, non solo europei come quelli francesi, ma anche dagli stessi autori inglesi, che poi useranno questa tecnica come Walton e Tippett. La sua è sempre una musica di estrema chiarezza costruttiva, di estrema purezza di linee, che però, vedete, in questo primo tempo tiene questa atmosfera di, non dico di angoscia, ma insomma di estrema tensione, di estrema inquietudine, con pochissime risoluzioni armoniche che diano riposo all'orecchio. Si va sempre un po' da uno spigolo all'altro, da un posto dove si scivola a un altro, non c'è mai. E lui era molto attento a queste cose, perché voi pensate ad esempio a uno dei suoi capolavori come The Lark Ascending, del violino e orchestra, invece sono proprio delle triadi belle e chiare. Cioè, quando voleva, Williams era perfettamente in grado di fare una musica estremamente stabile, estremamente orecchiabile e che apparteneva in pieno appunto a questo sapore agreste, pastorale, un po' come viene etichettato lui e come anche tutta un'altra serie di compositori inglesi e lui contemporanei. Però forse per lui questa etichetta in realtà è un po' stretta. È vero che ci sono diversi lavori come le variazioni su Greensleeves, ad esempio, o la fantasia su tema di Thomas Tallis, che appartengono a questa categoria, chiamiamola, di agreste inglese, ma lavori come questo ad esempio se ne allontanano parecchio, cioè c'è ben poco di agreste in questo primo tempo, anzi abbiamo visto che proprio solo nell'ultima battuta praticamente la tensione viene sciolta. Ancora più curioso il secondo tempo, che si intitola Romance, quindi farebbe pensare a qualcosa di appunto di romantico, di piacevole, di una musica di facile ascolto, mentre invece vedrete che anche questo è un adagio molto inquietante, molto cupo, molto disegna un paesaggio quasi desolato di figure, e dove ci si muove con progressivo aumento ad esempio delle figurazioni ritmiche, che all'inizio sono tutti quarti, ottavi, poi verso la metà cominciano a aumentare a terzine, incendiando un po' il discorso. Però Vaughan Williams si prende il suo tempo, questo è un tempo abbastanza lungo. Cominciamo ad ascoltare questa curiosissima romance, tutt'altro che romantica, di Vaughan Williams. È sempre la viola che dà il tema, anche qui. Un tema quasi arcaico, quasi da musica medievale. I musicisti suonano senza vibrato, su espressa indicazione del compositore, che vuole questo suono puro, appunto, quasi da viola da gamba o da vielle. Adesso entrano il primo violino e il cello, risposta con il moto contrario del tema. E spostano il discorso armonicamente da questo sol minore vago dell'inizio, ci muoviamo più verso la tonalità di mi bemol maggiore. Sappiamo che Vaughan Williams era un grande ammiratore, un grande studioso della musica del passato inglese, appunto da Purcell a Tallis a molti altri autori. E forse in questo movimento, questa curiosa romance, questo, il suo amore per questi autori viene fuori in maniera piuttosto significativa. Vedete che ancora ci muoviamo a passi molto calmi, ripresa del tema a ottave fra i due violini. E poi adesso c'è un passaggio di transizione accordale. Siamo di nuovo in una tonalità piuttosto cupa, mi bemol minore. Sempre con la viola il protagonista, di nuovo accordi molto densi, tutti 3-4 note, e poi risolve, in questo caso sull'accordo di quarta e sesta. E torniamo di nuovo in mi bemolle. Sembra quasi un suono d'organo. C'è un che di rituale, non propriamente di, non so, saprei dire, di liturgico, di religioso, ma di rituale senz'altro. Sola che adesso aumenta il ritmo con terzine, qui vedete che passano al secondo violino, mentre il primo riprende il tema, e qui invece chiede di suonare cantabile con il vibrato, cioè abbandona questa sonorità un po' da musica antica dell'inizio, ma lascia che il canto si dispieghi. sul tema ripassa la viola e al secondo violino. Entra il violoncello, anche lui fa il tema. Armonicamente qui è più in riposo, insomma, sia dell'inizio, meno cupo, un po' più luminoso. Qui la tessitura contrapuntistica è molto densa. Questo è un passaggio che fa pensare che potrebbe avere un ottimo risultato suonato da un'orchestra d'archi addirittura, piuttosto che da un quartetto d'archi, e potrebbe mettere in risalto ancora meglio tutte le linee. Modulazione in Do maggiore, però sempre col quarto grado alterato, che permette di modulare in tonalità vicinissime e anche lontanissime, come Do maggiore e Si minore. Questo uso di tonalità diverse che sente molto differente da quello del primo tempo, che era molto più brusco, era molto più dissonante. Qui anche ci muoviamo continuamente fra Sol minore, Si minore, Mi minore, Fa minore, tonalità anche stranissime, molto ravvicinate, ma l'effetto è più morbido, è meno discordante. Riprese della viola, che approfitta del Si bemolle che diventa terza di Sol minore, e si ritorna alla tonalità originale. E qui di nuovo gli chiede di suonare senza vibrato. Risposta del cello al modo contrario. Vedete, un passaggio molto austero per un brano che si chiama Romance. È una musica di grande bellezza, ma anche di grande austerità. Passaggio in maggiore, però di pastorale inglese c'era molto poco. E ci troviamo di colpo in Si minore. Vedete questo continuo modulare nelle tonalità, anche che apparentemente sono molto bizzarre fra di loro. E si torna di nuovo in Sol minore, con il tema su due ottave, violino e cello. E ci avviciniamo verso la fine di questo movimento. Tutto si calma progressivamente, si ritorna agli accordi cupi di Mi bemolle minore, vi ricordate che abbiamo ascoltato prima? Come un corale quasi. Si cerca di trovare proprio un minimo di serenità, ma non c'è proprio stabilità armonica. Si continua a saltare da un posto all'altro. Tant'è vero che mentre il primo tempo finiva comunque con un'affermazione di una tonalità chiara, come era quella della minore dell'ultimo accordo, qui non è così. Ecco la viola che risponde. E gli altri tre invece riconfondono le carte armonicamente, ma lei imperterrita ripete sempre uguale col suo Sol minore. Loro di nuovo sporcano tutto. E loro, la viola, niente. Finisce da sola questa monodia in Sol minore, quindi riporta tutto nella tonalità originale, ma diciamo non va d'accordo con gli altri tre, che invece suonano in un altro modo. Poi c'è uno scherzo, che anche questo, diciamo, allegro, cioè poco, è un tema che è tratto da un film che si chiamava 49esimo parallelo, un film per cui Vaughan Williams aveva composto la colonna sonora, e prende questo disegno semplicissimo, sol fa mi re, sol fa mi re, sol fa mi re, e lo dà alla viola, e da questo poi si svolge tutto un discorso molto inquieto e nervoso. Ascoltiamolo subito. Eccolo qua il tema del film. Così si rispondono archi con al ponticello. L'atmosfera cupa, tesa, ombrosa. Adesso tutti riprendo il tema, che anche questo poi è basato in un intervallo di eccedente, cioè re bemolle ma con il sol naturale. In questo qua si ritorna, insomma, alle atmosfere del primo tempo, politonalità ma inquietante, un po' distorta, non morbida come nel secondo tempo. Sviluppo delle terzine del tema. Ecco la viola sempre con i temi da sola. C'è questo brulicare di terzine degli altri. Ripresa del tema. La musica di estrema drammaticità. Di scherzo vero e proprio non c'è niente. Sempre la viola protagonista di tutte le parti cantabili. Qui si rimane di nuovo completamente da solo la viola. E rifà il tema. Qui rispondono sempre queste armonie spigolose al ponticello. Questo è l'elemento B, e questi accordi molto cupi a cui la viola risponde cantando il più possibile. Ci avviamo già alla fine di questo scherzo molto breve. Vedete, la viola è andata altissima sopra tutti gli altri con questo cantabile e rimane ancora da sola. Praticamente fino alla fine è la protagonista assoluta. Gli altri hanno pochissime note. Si spegne e ascoltiamo subito il finale, che si chiama Epilogo, che inizia anche questo con una melodia della viola. E qui finalmente Vaughan Williams sembra trovare un po' di serenità dopo questi tre primi movimenti, a loro modo tutti diversamente inquieti, con uno dei suoi temi tipici che sembrano uscire anche questi dal folklore inglese, anche quando se li inventa lui. E siamo chiaramente in un bel fa maggiore. Abbiamo un centro tonale chiaro e quindi una maggiore serenità anche di approccio. Vaughan Williams era stato allievo di Ravel, e questo movimento ha qualcosa che mi fa pensare all'ultimo movimento della suite Mamerlois, Le Jardin Féerique, che è basato anche questo su progressioni diatoniche molto vicine, in tre quarti con un andamento molto semplice. Qui il discorso è un po' più articolato, naturalmente, che in Mamerlois, però c'è questa atmosfera sempre di incanto e di serenità, ottenuta usando un grande diatonismo e delle linee molto semplici. Vedete che anche qui armonicamente non ci muoviamo mai lontani dalla tonalità. Poi c'è uno strano trio in re maggiore, eccolo qua. Anche questo mi fa pensare molto alla Jardin Federico. C'è qualcosa dell'inno, sembra un po' un inno. Controcanto del secondo violino. Qui chiaramente è tutto molto più pacificato. Qui stavolta lo si ripete, ma più piano, e si chiude poi su questo inno molto bello. Anche questa progressione ascendente del basso sembra uscire da Ravel. Ogni tanto sembra uno di quegli inni presbiteriani che si ascoltano nella sinfonia di Charles Ives. E così si chiude in dolcezza questo quartetto di Ralph Vaughan Williams. Naturalmente chiude il protagonista, la viola, che è stata la protagonista assoluta. E con questo bel re maggiore, tranquillo e pacifico, si chiude questo quartetto molto bello, molto particolare di Vaughan Williams, diverso anche da molti altri lavori della sua produzione. Anche questo è un lavoro che sarebbe bello ascoltare in concerto da noi. Chissà, forse qualcuno lo programmerà in futuro. Intanto io vi ringrazio per aver ascoltato la lezione di musica di oggi, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani e Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.